Radio Popolare.
Parliamo adesso di un libro, adesso anche disponibile come saggio ebook. È un libro firmato da Fabrice Olivier Dubosch, si intitola Sognare la Terra, il troll nell'antropocene, edito da Exorma. Ed è un libro che ci ha attirati, e vogliamo segnalarvelo proprio anche alla luce del periodo che stiamo attraversando. Soprattutto pensando a che cosa sceglieremo di fare una volta che questo periodo sarà trascorso, o comunque arriveremo ad un altro, a un'altra tappa di questo percorso che certamente non ci troverà uguali a come eravamo prima. Si parla di identità, si parla di relazione anche con il contesto in cui viviamo, ma dato che Federico Olivier Dubosch è psicologo e psicanalista, e tra l'altro conduce da tempo un gruppo di ricerca interdisciplinare che si chiama Clinica della Crisi, vorremmo parlare con lui innanzitutto del suo libro e poi anche un po' di questo lavoro che lui ha iniziato ovviamente prima della crisi attuale. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, innanzitutto le faccio una domanda che prende le mosse proprio dal suo libro. Dove si nasconde il troll?
il troll. Ma sai, il troll, prima ancora di essere una figura di interferenza nelle comunicazioni, sì, di resistenza in qualche modo al cambiamento attraverso una specie di interferenza continua nelle comunicazioni delle comunità, dei gruppi, insomma il troll è una figura ben presente nei gruppi in cui improvvisamente arriva qualcuno che dice tutto il contrario e cerca di mandare all'aria la discussione. Ma il troll in origine nella mitologia norvegese era già una figura della nostra ferita tra natura e cultura, no? Della scissione, certo, certo, costitutiva nostra, per cui era già una figura di paralisi, di resistenza, no? Nel Peer Gynt di Ibsen il troll è quello che dice un altro mondo è impossibile, noi siamo contenti di essere quello che siamo, sì. E allo stesso tempo originariamente era una figura di mediazione, no? Cioè queste figure che stanno tra la natura e il mondo degli umani in altre culture sono figure di mediazione con l'immaginazione della terra, con la capacità di sognare la terra. Quindi il troll come qualcosa di bloccato e che tuttavia a un livello profondo, inconscio, chiede la riconnessione, mm-hmm. e la chiede in una maniera naturalmente paradossale, no? Con una specie di opposizione radicale a qualsiasi prospettiva, dentro una specie di quasi desiderio di apocalisse, desiderio di fine del mondo. Chi era che diceva, Jameson, ormai siamo capaci di pensare alla fine del capitalismo solo come fine del mondo.
Questo è molto vero, sì, no. Sì, sì, è vero. Ricordo allora, anch'io questa citazione che in questo momento è molto efficace. Sì.
Molto efficace, allora in questo momento forse, come dire, rien ne va più, no? Cioè siamo alla frutta e questo dà un'opportunità di ripensare
anche l'identità, no?
Anche l'identità, anche la consistenza di ciò che, perché il pensiero critico va bene, ma la consistenza di cui abbiamo bisogno richiede uno sforzo immaginativo.
Anche del sentimento, no? Non può essere soltanto pensiero critico, richiede anche emozione in qualche modo, no?
Sì, c'è una bellissima poesia di Mariangela Gualtieri che è circolata qualche tempo fa, e che ha a che fare con questa dimensione.
9 marzo, lo dico agli ascoltatori,
9
così
marzo 2020, esatto, no?
Certo, possono trovarla in rete, sì.
In rete, no? E dice a un certo punto, una voce imponente senza parola ci dice di stare a casa come bambini che l'hanno fatta grossa senza sapere cosa, e non avranno baci e non saranno abbracciati, no? Cioè, come dire, c'è una dimensione di lutto necessaria, perché in qualche modo siamo tutti parte di un modo di pensare i rapporti, l'economia, il comfort, che ha fatto del mondo che ha fatto della nostra specie un pericolo per l'equilibrio e l'ecosistema complessivo. E ci sono degli studi molto interessanti, tra l'altro di anni fa già, sulla possibile correlazione tra la crisi ambientale e la diffusione di pandemie.
Sì, questo è uno dei dubbi di cui spesso parliamo, devo dire, a Radio Popolare, e che naturalmente sfiora moltissimi dei nostri ascoltatori, non soltanto chi è più esperto e magari dell'argomento si è già occupato anche in passato.
Certo.
Vorrei tornare sul libro perché, come dicevo, il libro nasce anche in relazione appunto alla grave, drammatica crisi ambientale, al di là di questo momento che stiamo attraversando adesso. E vorrei chiedere a Fabrice Olivier Du Bosch, ricordo stiamo parlando di Sognare la Terra, il troll nell'Antropocene, il suo libro, come è organizzato il libro?
Ma il libro è organizzato in più parti, cioè è una specie di tentativo di fare una circumnavigazione del tema, della costellazione complessiva, no? Che unisce una serie di aree molto problematiche, no? Da quella di genere, dai modelli politici e economici che ci hanno portato sulla soglia dell'abisso, gli scarti estremi tra sommersi e salvati, le disuguaglianze che si ampliano, la precarietà del lavoro, no? Noi ereditiamo anni e anni di una politica dell'inimicizia, di un linguaggio d'odio, di rabbia, di indifferenza, di incapacità soprattutto di affrontare l'emergenza ambientale, perché il tema della salute, certo, vogliamo tutti stare bene e in qualche modo è necessario anche tutelare la salute di tutti, ma la salute, da Illich diceva, no, che il problema della salute è anche un problema di prevenzione, di responsabilizzazione, non possiamo essere pazienti a vita anche quando siamo sani aspettando una malattia,
certo.
Cioè c'è un aspetto attivo, no, nel nel tutelarci reciprocamente la salute è anche un impegno relazionale
verso gli altri, certo, sì.
Sì, e di etica collettiva. E Illich diceva che già 50 anni fa, che da più di un secolo si sa che l'ambiente è il primo determinante dello stato di salute generale di qualunque popolazione. Quindi, diciamo così, la costellazione complessiva in cui abbiamo perso la traccia del nostro stare al mondo in equilibrio, in interdipendenza, con un'appartenenza più ampia, no? Abbiamo limitato le nostre appartenenze. A proposito di identità, no? L'identità sembra essere qualcosa che rimanda a ciò che è identico, invece come la salute l'identità si manifesta quando c'è un inciampo, quando qualcosa cambia, quando c'è una malattia, no?
Certo,
cioè, dove si nasconde l'identità? Si nasconde negli inciampi che ci mettono alla prova rispetto al cambiamento.
Il dramma è quando ci si rende conto di non averne una. Quella è una delle cose che accade nei momenti di crisi, no? Cioè quando, oppure di non sapere qual è, forse più correttamente.
Rimette in gioco forse una parola più interessante, due parole più interessanti di identità, di ciò che è identico, è continuità nel cambiamento, nel divenire,
sì, sì.
Perché noi siamo comunque sempre nel divenire. E appartenenza, perché l'appartenenza può essere plurale. Per esempio, noi abbiamo probabilmente rimosso, dimenticato delle appartenenze cruciali, no? Abbiamo impoverito il senso di appartenenza non tanto a un'identità, ma a un immenso tessuto vivente che ci riguarda tutti, umani, non umani, animali, piante, no? Dobbiamo riconnetterci a uno spirito di inclusione radicale che permette di pensare in modo diverso il futuro, l'avvenire, no? E oggi parlavo a Radio 1 e naturalmente tarandomi su quella trasmissione mi veniva da dire: ma pensiamo che San Francesco, al di là della retorica religiosa, era il patrono di questo paese, no?
Sì, sì.
E lo spirito che era al cuore del messaggio di San Francesco era inclusivo, no? Se voglio lanciare una citazione che è una provocazione, chiedervi, proprio per andare al di là degli steccati ideologici, chi l'ha scritta, no? Vi leggo questa citazione: i poteri economici continuano a giustificare l'attuale sistema mondiale in cui prevalgono una speculazione e una ricerca della rendita finanziaria che tendono ad ignorare ogni contesto e gli effetti sulla dignità umana e sull'ambiente. Per questo oggi qualunque cosa che sia fragile come l'ambiente rimane indifesa rispetto agli interessi del mercato divinizzato trasformati in regola assoluta. Chi è che ha scritto questa cosa?
Ah, non so, ce lo dica lei?
Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si. No?
Ah beh,
voglio
sì.
Dire,
adesso mi torna, sì.
C'è come dire, quello che sta cercando di pensare, oltre al punto critico, no, di uno sviluppo capitalista che ha avuto due secoli di espansione, poi una fase di consolidamento dagli anni 70 di statico, no, fino all'inizio degli anni 2000, e poi è entrato profondamente in crisi. Quindi c'è un punto critico in cui lo stesso sistema neoliberista, vediamo quanti danni a partire dalla privatizzazione della sanità, a partire dall'ipotesi che sappiamo l'inquinamento, il tasso di particolato nell'aria in Lombardia nel momento in cui è esploso il coronavirus era particolarmente alto, e sono ricerche scientifiche. Ma in qualche modo c'è un desiderio, c'è anche una, oltre a questo punto critico del capitalismo, del neoliberismo, c'è anche forse una massa critica, cioè c'è l'ipotesi che un numero esponenziale di persone non sia più disposto ad accettare questo tipo.
Ecco, infatti, questa è la suggestione molto interessante che devo dire anche noi da un osservatorio, se vogliamo, un pochino più empirico che quello di una radio, di un media, abbiamo proprio questa sensazione. Infatti questo è uno dei motivi per cui ho voluto, e la ringrazio, Fabrice Olivier Dubosch, di averla ospite quest'oggi. L'ultima cosa che le chiedo, perché purtroppo ci dobbiamo salutare e poi segnaleremo nuovamente il libro, è non una previsione, perché vorrebbe dire che non ho capito niente di quello che ha detto negli scorsi 12 minuti, ma uno strumento, una delle nostre tecniche di resistenza culturale, cioè per arrivare a quel dopo un po' più preparati. Un consiglio fra i molti che potrebbe dare ai nostri ascoltatori per il dopo.
Ma guardi, io vedo per esempio questo sintomo impositivo. Una paziente mi ha scritto dicendo: non ho mai visto e ricevuto così tanti sorrisi come ieri sera al supermercato. La gente ha voglia di connettersi su un altro piano. Allora, questa connessione implica un lavoro con se stessi, ma un lavoro con se stessi che connette in senso profondo col desiderio di altro, no? Io chiedo a tutti gli amici, i pazienti, di tenere conto dei sogni, per esempio, perché i sogni in questo momento sono una specie di controcanto, anche questo, della nostra natura, in fondo, rispetto a qualcosa che ha turbato profondamente, è andato ad attingere al nostro immaginario profondo in senso traumatico.
Certo.
E quindi spesso la dimensione onirica, i sogni, danno degli sguardi che possono andare dalla catastrofe totale, che però non lo è, alla rappresentazione di forme animali inaspettate, al lutto, no? di un modo di vita, di un modo di pensare la libertà come libertà di consumare, non di entrare in relazione autentica con gli altri. Quindi questa attenzione alla dimensione immaginativa, a ciò che metabolizza le immagini di morte, no? Le immagini,
immagini tragiche, sì.
Le immagini tragiche, che metabolizzazione come possiamo metabolizzare? Come ci nutriamo? Come stiamo attenti al cibo? Come nutriamo le immagini di trasformazione di cui abbiamo bisogno per quella consistenza poetica e politica che può darci un avvenire?
Bene, mi sembra un ottimo consiglio, anche perché insomma ci rende attenti a qualcosa che magari accade già, insomma il nostro immaginario funziona già moltissimo in questo momento, e per fortuna prestarvi più attenzione è sicuramente una strategia che teniamo con noi. Grazie a Fabrice Olivier Dubosch, Sognare la Terra, il troll nell'antropocene, Xorma editore, adesso anche in ebook. A risentirci, a presto.
Grazie, a presto, ciao ciao.
Ed eccoci all'ultimo, ma non ultimo, argomento di quest'oggi. Oggi è il Dante Dì, ve l'avevamo anticipato anche nei giorni scorsi, il 25 marzo, la giornata internazionale dedicata a Dante e il principio del suo grande viaggio, la Divina Commedia. Ovviamente si immaginava di celebrare questa giornata con tanti eventi dal vivo in tutto il mondo e ovviamente in tutta Italia. Questa volta il coronavirus costringe in una maniera che certamente avrebbe colpito il sommo poeta anche dal punto di vista immaginifico, come dicevamo un attimo fa con il nostro ospite precedente, trasformare l'iniziativa, che però è altrettanto ricca e interessante. Noi in questo caso parliamo di delle iniziative messe in campo dalla società Dante Alighieri, e ne parliamo con il suo vicepresidente Luca Serianni, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie di essere con noi. Sono le parole di Paolo e Francesca, no? Che avete scelto.
Sì, l'occasione per la Dante Alighieri è stata quella di prendere quello che forse è il canto più famoso di tutta la commedia, più noto, e partire di lì. Poi i vari intervenuti si sono sentiti liberi di scegliere anche degli altri versi di quel celebre canto, ma sempre incardinati sull'episodio di Paolo e Francesca.
Ecco, l'appuntamento è alle 18 di quest'oggi, un orario che tra l'altro in Italia ha cominciato a diventare importante. Molte cose si fanno alle 18, sì. No? Si canta dai balconi, si fanno insomma tante iniziative di tipo diversissimo, ma che però servono a stare insieme. Quindi alle 18 di oggi, tutti insieme, si leggono le terzine che per l'appunto riguardano Paolo e Francesca, quelle che cominciano con una frase che credo davvero tantissimi studenti o ex studenti italiani ricordano: amor che il cor gentil ratto s'apprende, vero?
Sì, proprio queste. È una frase che Dante riprende da un poeta che si può considerare il primo degli stilnovisti, esatto, o l'immediato precursore, cioè Guido Guinizelli. Al cor gentil rempaira sempre amore. E Dante riprende questo tema che rappresenta la ineluttabilità del connubio tra l'amore e il cuore nobile. Semmai possiamo aggiungere che nella poesia di Guinizelli che ricordavo prima non c'è nessuna prospettiva di colpa, quella poesia si conclude con un audace dialogo tra il poeta e Dio, l'anima del poeta appena morto e Dio. E Dio lo rimprovera di aver rivolto il suo amore ad una creatura terrena, ad un amore profano, ma il poeta risponde che è un angelo e che quindi non è una deviazione rispetto alla retta ortodossia. Nel canto di Paolo e Francesca invece c'è un evidente senso di colpa, appunto tale che non si può dimenticare che Francesca è il primo, con Paolo, col muto Paolo, è il primo personaggio dell'inferno che Dante incontra, quindi l'autore, Dante come autore, condanna Francesca, non c'è dubbio, ma come pellegrino certamente si sente partecipe, no? Della sofferenza e anche del peccato di Francesca. Francesca, i tuoi martiri a lacrimar mi fanno tristo e pio, dice in un verso anch'esso molto noto. Quindi c'è uno spostamento proprio di ottica rispetto alla fonte remota di questi versi che lei citava.
Allora, sì, l'idea di ritrovarli in una situazione come quella che stiamo vivendo tutti quanti, insomma, una situazione che credo nessuno di noi avrebbe davvero mai immaginato di vivere, forse ci eravamo davvero abituati a una tranquillità diversa da quella che hanno vissuto quasi tutti gli altri, le altre generazioni prima di noi, acquista un significato particolare a questo Dante di... a questa giornata in cui il poeta si pensa abbia iniziato il suo viaggio, un valore particolare. Immagino che la società Dante Alighieri abbia ricevuto molti messaggi da chi vi segue abitualmente e addirittura dei feedback, no? Dal pubblico. Dante può essere un punto di riferimento in un momento come questo.
Sì, soprattutto Dante ha ricevuto molti segnali di adesione dai comitati sparsi nel mondo. Ci sono delle parti del mondo, in particolare l'America Latina, in cui la presenza della Dante è particolarmente fitta e proprio la sua funzione fin dalla nascita era quella di assicurare il rapporto tra l'immagine dell'Italia e dell'italiano e coloro che sono all'estero o antichi emigrati oppure persone che guardano con simpatia all'Italia pur non avendo nessun rapporto genetico con gli italiani. Quindi questa è una prima riflessione che insomma possiamo fare. La seconda è che oltre ad essere un grande poeta il Dante della Commedia è anche un po' un simbolo, esattamente sullo stesso piano dell'inno d'Italia, della bandiera che molti di noi hanno messo al balcone, non certo perché ci sia qualcosa da festeggiare, ma invece per farci così sentire parte di una comunità. E questa funzione la svolge anche proprio il riconoscersi in questa grande tradizione poetica che Dante rappresenta.
E quanti saranno i paesi che hanno aderito più o meno, insomma, cioè ci dia un numero orientativo, o dei comitati di cui ci parlava, che sono appunto comitati anche di altre nazioni?
Beh, sono insomma alcune decine, forse si arriva a un centinaio, però non sarei in grado adesso di dirglielo con
certezza. No, era per avere
alcune decine sicuramente.
Veramente, veramente notevole, importante, sì. Come adesione in un momento simile. Quindi noi non possiamo che unirci, non solo idealmente, ma anche abbiamo appunto notizie anche da molti nostri ascoltatori di moltissimi gruppi di lettura nei piccoli borghi, nelle grandi città, gruppi di lettura che evidentemente in questo caso la tecnologia consente anche di formarsi a distanza, no? Cioè quindi con persone che sono in luoghi davvero molto diversi per la lettura ad alta voce della Divina Commedia. In particolare questa iniziativa, ve lo ricordo ancora, alle ore 18 per leggere le terzine che vedono vivere Paolo e Francesca e il loro amore, promosse dalla società Dante Alighieri, e noi ringraziamo il suo vicepresidente Luca Seriani per avercelo spiegato. Grazie.
Grazie a voi.
E a risentirci. E io ne approfitto poco prima di salutarvi per ricordarvi anche un'altra iniziativa, oltre a quelle che già Tiziana Ricci vi ha anticipato, che coinvolgono per esempio il mondo dell'arte, in particolare nell'iniziativa e l'omaggio dell'Università di Torino a Dante Alighieri, dato che appunto, tra l'altro non l'ho detto all'inizio, tutto questo è in vista delle celebrazioni dei 700 anni della morte di Dante Alighieri. Il Dante Dì, promosso dal Consiglio dei Ministri su un'iniziativa che, lo ricordo, è partita dal Corriere della Sera, festeggia la giornata dedicata al poeta, e l'Università di Torino gli rende omaggio con una raccolta multidisciplinare di storie di ricerca che si chiama Magnifiche Presenze, visioni dantesche nella ricerca di oggi, e che sarà online proprio durante questa giornata, lo è già sul portale della ricerca di Ateneo Frida. unito.it, ateneofrida.unito.it, che è il portale dell'Università di Torino. Fra i numerosi temi che la lettura multidisciplinare dell'opera può suggerire, si parte dall'atto stesso del poeta di intraprendere un viaggio nell'oltretomba, e questo ovviamente è una riflessione che ci riporta temi di cui discutiamo praticamente tutti i giorni con le nostre tecniche di resistenza culturale a CALT. Un saluto da Ira Rubini, vi do appuntamento domani alle 11:30 e naturalmente adesso le notizie di Radio Popolare. A risentirci.